E vogliamo aprire la parola del Signore e leggere dall'epistola di Paolo ai Galati, capitolo 3. Epistola di San Paolo ai Galati. Leggiamo dal versetto 1 del capitolo 3 fino al versetto 14, anche se questa mattina ci soffermeremo a considerare soltanto i versetti dal 6 al 9, ma vogliamo leggere questa porzione della parola di Dio. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure è proprio invano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli d'Abramo. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione d'Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Amen. Vi ricorderete che la questione primaria, la ragione, il motivo primario per il quale Paolo scrive questa lettera ai credenti della Galazia è perché, dopo che queste chiese erano state fondate da lui, si erano insinuati tra di loro degli insegnanti che venivano dal popolo ebreo, che dicevano: quello che vi ha detto Paolo a proposito di credere in Cristo per essere giustificati, salvati, è giusto, ma non è completo. Se volete essere veramente sicuri della salvezza, se volete essere veramente sicuri di appartenere alle benedizioni e alle promesse di Dio, dovete fare qualcos'altro. Oltre a credere in Cristo, dovete farvi circoncidere, quindi avere nella vostra carne un segno di appartenenza, e poi dovete osservare le regole alimentari, le opere della legge che Dio aveva dato nell'Antico Testamento e le quali sono state osservate da tutto il popolo giudaico fino ad ora. Ecco, Paolo combatte questa idea, Paolo combatte questo insegnamento, e abbiamo visto anche abbondantemente come lo fa. Al capitolo 3 inizia usando l'argomento dell'esperienza. Paolo dice: pensate alla vostra esperienza, pensate a quello che è successo, pensate a come avete creduto al Vangelo e a quello che Dio ha fatto in mezzo a voi, come avete ricevuto lo Spirito Santo in virtù del semplice fatto di aver ricevuto il messaggio del Vangelo, di aver creduto in Cristo. Pensate a queste cose. E poi, dopo aver parlato dell'esperienza, ne abbiamo parlato due domeniche fa, l'argomento dell'esperienza dei Galati, Paolo si rivolge usando un altro argomento, sicuramente più potente e sicuramente definitivo per dirimere le questioni e risolvere le controversie. L'argomento scritturale. Cosa dice la Bibbia? Cosa dice la Scrittura? Quando abbiamo qualunque dubbio riguardo a qualunque cosa che dobbiamo credere o a qualunque cosa che dobbiamo fare, la via per risolvere i nostri dubbi è questa. Cosa dice la Bibbia? Cosa dice la Scrittura? E Paolo usa questo argomento, e sicuramente nel resto dell'epistola lo userà più e più volte. Nel farlo prende gli esempi e i soggetti sollevati dagli stessi giudaizzanti per mostrare il modo parziale e selettivo in cui loro usavano la scrittura. E quindi l'errore e la fallacia delle loro conclusioni. Il Vangelo che Paolo aveva annunciato ai Galati, quello della salvezza per sola grazia, mediante la sola fede in Cristo solamente, Paolo dimostra e dimostrerà che non era qualcosa di nuovo, che non era una sua invenzione, che non era una scoperta recente, ma questo messaggio affondava le sue radici nella rivelazione biblica ed era il modo in cui Dio, fin dal principio, aveva cominciato a rivelare la sua grazia e aveva mostrato benevolenza e favore nei confronti degli uomini. La grazia, a prescindere da qualunque merito, la fede, prima ancora dell'ubbidienza, hanno da sempre costituito il fondamento della speranza dei santi uomini di Dio e la base e il cardine su cui tutto il sistema della salvezza si fonda e ruota. Dio ha sempre salvato gli uomini in un modo e in un modo solamente. In cielo ci saranno persone che dall'inizio del mondo fino alla fine del tempo potranno dire di essere stati salvati per grazia mediante la sola fede. Ma i dottori giudaizzanti, queste persone che erano andate in Galazia e si erano insinuate in questa chiesa, in queste chiese, si vantavano di essere loro gli ebrei, di essere loro figli d'Abramo, che era stato il capostipite della loro nazione. Infatti Abramo viene chiamato in Genesi 14:13 Abramo l'ebreo. E Paolo sicuramente riprende questo vantarsi di questi insegnanti quando nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 22, lui dice: queste persone qui, rivolgendosi alle stesse persone, sono ebrei? Bene, lo sono anch'io. Sono discendenza d'Abramo? Lo sono anch'io. In altri termini, io non ho niente di meno di loro. E queste persone sicuramente si vantavano: noi siamo ebrei, noi siamo discendenza d'Abramo, noi apparteniamo al popolo del patto, al popolo della promessa, noi abbiamo ricevuto la benedizione della legge, siamo il popolo di Dio. E quindi rivendicavano una sorta di primogenitura, pretendevano di essere loro i veri eredi, i veri depositari di e detentori di tutte le promesse di Dio, proprio perché erano discendenti naturali di Abramo. Sostenevano la loro posizione citando una grande quantità di scritture, ed evidentemente i Galati dovettero essere talmente impressionati da questi argomenti da essere disposti a sostenere qualunque sacrificio pur di ottenere la sicurezza di essere fatti partecipi di tali grandi privilegi e benedizioni. Questo è il modo in cui molte persone religiose agiscono. Vi dicono: se vuoi avere questi privilegi, se vuoi avere queste benedizioni, devi fare questo, questo, questo e quest'altro. E la gente, pur di avere la certezza di possedere quelle benedizioni, è disposta a fare qualunque cosa. È disposta a fare qualunque cosa. Qualcuno di noi a volte si meraviglia di dove si possa giungere nello spingere in nome della religione persone, ma dovete capire che è proprio un meccanismo che si instaura, una specie di ricatto. Se tu fai questo, otterrai questo; se fai quest'altro, otterrai questo privilegio. C'è gente che è riuscita in questo modo a spillare milioni di euro, milioni di dollari, in America e in Italia perfino, promettendo chissà che cosa. Noi ci domandiamo: com'è possibile che la gente ci creda? Ci credono e sono purtroppo, e cadono nelle loro reti. E questo era quello che era accaduto ai Galati, che erano disposti a mutilarsi, a fare, ecco, a circoncidersi o a cambiare completamente il loro modo di vivere pur di avere la certezza delle benedizioni promesse ad Israele. Ma Paolo smonta gli argomenti dei giudaizzanti. Come lo fa? Lo fa ricorrendo alla scrittura, e con poche battute, con poche cose dette però con grande precisione, pone l'accento su quanto i giudaizzanti non avevano detto ai Galati, che però era indispensabile per comprendere come stavano veramente le cose. Questo è quello che accade sicuramente spesso nelle controversie religiose. Sapete, nella religione, qualunque tipo di religione, può essere cristianesimo o qualunque altro, spesse volte le persone sono così convincenti. Noi ascoltiamo i loro ragionamenti e ci sembra che abbiano ragione, ma c'è un solo modo per comprendere se hanno ragione o meno: rivolgerci e ascoltare gli argomenti di quelli che dicono il contrario di ciò che dicono loro, e mettere a confronto i due argomenti per vedere quale pesa di più. Questa è una cosa che una volta si faceva molto spesso. Io ricordo di aver sentito che perfino nella nostra nazione nel 1800 e anche l'inizio del 1900 si facevano dibattiti religiosi tra preti cattolici romani e magari pastori protestanti, dibattiti pubblici nei piccoli paesi, la gente ci andava. Oggi nessuno è interessato a questo genere di cose. Se gli fate venire Tizio, Caio o Caia del Grande Fratello, di Amici o di qualunque altra cosa, corrono a centinaia. Ma se cercate di farli pensare, le persone, assolutamente no. Ma voi siete persone diverse e siete qui perché volete conoscere la verità, e è importante ascoltare gli argomenti di chi dice e insegna diversamente. Paolo replica agli insegnamenti dei giudaizzanti e replica mettendoli a tacere. Vogliamo esaminare questi argomenti. Prima di tutto Paolo dice che, e ci spiega, come Abramo venne giustificato, come fu giustificato, cioè dichiarato da Dio giusto Abramo. E bisogna notare questo, che l'Apostolo inizia il suo argomento con un così anche. Guardate bene al versetto 6. Così anche Abramo. Che cosa vuol dire questo così anche? Che sono due parole che ne traducono una sola in greco. Paolo sta collegando immediatamente l'esperienza e la fede dei Galati a quella del patriarca ebreo. Sta dicendo, vedete, io vi sto dicendo che la salvezza si ha per grazia, mediante la fede. E così anche Abramo. Cioè, voi non dovete pensare di essere una cosa nuova o che Dio con voi abbia fatto qualcosa di diverso di ciò che era stato fatto nel passato. Così anche Abramo, continua Paolo citando la scrittura, credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Qui insomma è come se stesse dicendo: la vostra esperienza è stata la sua esperienza, la fede che voi avete, la stessa natura di fede che voi avete è esattamente la stessa fede che ha avuto Abramo, e il modo in cui lui fu perdonato, dichiarato giusto, salvato, accettato, gradito a Dio è esattamente lo stesso modo in cui anche voi lo siete. E quando si parla di giustificazione, la prima cosa che deve venirci in mente è il fatto che gli uomini che hanno bisogno di essere giustificati sono dei peccatori. Abramo, il santo patriarca Abramo, l'uomo scelto da Dio, l'uomo che ubbidì a Dio, l'uomo che fu disposto, che sarebbe stato disposto a scannare il figlio solo perché Dio gliel'ha chiesto, era un santo, era perfetto. No, era un peccatore proprio come voi e come me. Un uomo che a volte ha fatto delle vigliaccate uniche. Se leggete la storia di Abramo, vi rendete conto che un paio di volte lui mette in pericolo l'onestà della moglie, l'abbandona tra le mani probabilmente di persone che avrebbero potuto benissimo abusare di lei se Dio non fosse intervenuto. Diventa crudele perché istigato dalla moglie nei confronti della sua serva, che tra l'altro portava in grembo un figlio suo. Abramo è un uomo che per paura, per viltà, per incredulità in certi casi addirittura, mostra di essere un peccatore. E chi è che se la può prendere contro Abramo senza ammettere che noi siamo come lui? Quante cose, quanti peccati e quanti errori e quante disubbidienze abbiamo fatto nei confronti di Dio per vigliaccheria, per mancanza di coraggio, per mancanza di fede. Quante volte le persone che avremmo dovuto proteggere le abbiamo lasciate da sole. Abramo rappresenta sicuramente tutta l'umanità, rappresenta noi nella nostra umanità decaduta. Abramo era un peccatore e aveva bisogno di essere giustificato, perdonato e dichiarato giusto da Dio, semmai potesse essere salvato o dovesse essere salvato. E il presupposto della dottrina della giustificazione è proprio quello della peccaminosità degli uomini. Abramo, Mosè, Aronne, Davide, i Galati, noi tutti siamo solo dei peccatori. E come venne salvato, come venne giustificato Abramo? Qui ce lo dice chiaramente l'Apostolo Paolo citando un passo della scrittura, e vorrei che prendessimo questo passo originale nel libro della Genesi, leggiamo dal capitolo 15 del libro della Genesi i versetti dall'1 al 6. Capitolo 15 del libro della Genesi, versetti dall'1 al 6. Dopo questi fatti, vi ricorderete, i fatti sono quelli della liberazione di Lot e quindi la sconfitta dei re della pianura che avevano attaccato Sodoma, e poi dopo l'incontro che Abramo ebbe con Melchisedec, il re di giustizia, il sacerdote del Dio Altissimo. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio, Signore, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Cioè, io ti darò un figlio. E poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Dove lo troviamo questa affermazione che Abramo credette a Dio e Dio gli mise la sua fede in conto di giustizia? Nel contesto del fatto che Abramo si lamenta che nonostante avesse delle ricchezze, le sue ricchezze sarebbero state disperse. Non aveva una progenie, non aveva un figlio, sua moglie era sterile e lui era già avanzato d'età. Non poteva avere eredità, non poteva passare la sua eredità a un discendente. E a questo punto Dio gli promette un figlio. Gli dice: tu avrai un figlio, anzi, non solo un figlio, avrai una grande posterità, avrai un grande numero di discendenza, una discendenza molto numerosa, grande quanto le stelle del cielo, che non si possono contare. Che cosa gli sta dicendo Dio ad Abramo? Gli sta dicendo: ci accadrà qualcosa che va ben al di là delle tue possibilità. Tu non hai figli e non ne puoi avere, ma io ti prometto che sarai in grado di fare qualcosa che tu non saresti mai stato capace di fare. È questa la natura della fede che giustifica. Dio promette qualcosa che Abramo non avrebbe mai potuto ottenere con le proprie forze. Abramo è costretto ad ammettere la propria incapacità, inabilità, impotenza ad avere figli e deve appoggiarsi soltanto sulla parola di Dio e sulla promessa di Dio se vuole avere dei figli. Deve poggiarsi soltanto su Dio, deve dire: io per quanto mi riguarda forze non ne ho, per quanto mi riguarda non posso avere dei figli, mia moglie non può, è sterile, ho una sola speranza: che questa promessa sia mantenuta per la potenza di Dio e per la grazia di Dio, non in virtù delle forze della mia natura. La mia natura forze non ne ha. E la natura della fede che giustifica è proprio evidente in questo. Dio non gli chiede di fare nulla, Non potrebbe chiedergli di fare alcunché. Non vi è alcuna richiesta di fare alcuna opera. Abramo semplicemente credette a una promessa di grazia e la Bibbia dice: questo gli è stato messo in conto come giustizia. Il termine è proprio questo, come se voi aveste un conto in banca e questa fede di Abramo viene messa nel conto della sua banca come una grande somma, la somma proprio necessaria perché Dio lo possa considerare giusto. Dio gli contò questo come giustizia. E Abramo non è l'unica persona nell'Antico Testamento ad essere giustificato così. Infatti egli diventa il padre di tutti quelli che hanno la fede. L'abbiamo letto al versetto 7 di Galati. E infatti è scritto: Abramo credette a Dio, ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. Chi sono i figli di Abramo? Sono quelli che discendono da Isacco? Sono quelli che discendono da Ismaele? No! Sono quelli che hanno la fede. E Abramo non è l'unico quindi ad essere stato salvato, giustificato così. In questa nobile compagnia troviamo tutti i santi dell'Antico Testamento. Per esempio nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 11, noi abbiamo una lista di persone che hanno creduto in Dio, che hanno creduto in Dio. E se voi guardate, sono ricordate le opere di Abele, sono ricordate le opere di Enoch, sono ricordate le opere di Noè, sono ricordate le opere di Abramo, sono ricordate le opere di Mosè. Ma che cosa viene detto a proposito della ragione per cui tutte queste persone piacquero a Dio? Abele perché piacque a Dio? Noè perché piacque a Dio? Enoch perché piacque a Dio? In altri termini, perché Dio amò queste persone e si compiacque in esse? Non per quello che fece, ma perché credettero e furono persone di fede. Per fede, versetto 4 del capitolo 11 di Ebrei: Abele offrì un sacrificio più eccellente di quello di Caino e per mezzo di essa, fede, gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Caino aveva offerto a Dio, ma Dio non aveva gradito le offerte di Caino. Perché? Perché il suo cuore era privo della fede. Le nostre opere senza la fede sono morte, non possono essere gradite a Dio. Per fede Enoch, versetto 5, fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio l'aveva portato via. Infatti prima che fosse portato via la testimonianza ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. E guardate, ora senza fede, versetto 6, ora senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per questo l'apostolo Paolo dice: se io avessi tutta la conoscenza, parlassi tutte le lingue, avessi tutta la profezia, dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri, dessi il mio corpo ad essere arso, non servirebbe nulla, se non avessi l'amore che è il figlio della fede, che è l'opera dello Spirito in noi. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza. E per la fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. È per fede che Abramo, quando fu chiamato, ubbidì. Vedete, la fede è il principio che precede tutte le opere. Senza fede è impossibile piacere a Dio. E qui comprendiamo che non solo Abramo, ma tutti coloro che sono stati giustificati nell'Antico Testamento lo sono stati perché sono state persone che hanno avuto fede in Dio, hanno creduto a Dio, hanno ricevuto e conservato nel loro cuore la parola di Dio. Guardate cosa dice la Bibbia di Davide, leggiamo in Romani capitolo 4 dal versetto 6. Così pure Davide, l'apostolo aveva appena parlato di Abramo, che credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia, versetto 3, questa è l'altra citazione di questo passo di Genesi. Ma guardate cosa dice di Davide: così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo: beati quelli, questa è una citazione del Salmo 32, beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. E guardate come continua a ragionare l'apostolo Paolo. Dice: questa beatitudine, questa felicità è soltanto per i circoncisi, cioè per gli ebrei, o anche per gli incirconcisi, cioè i non ebrei, come lo erano i Galati? Infatti diciamo che la fede fu messa in conto ad Abramo come giustizia. In quale circostanza gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono, in modo che anche a loro fosse messa in conto di giustizia, e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Cioè, questa ubbidienza esteriore, questo segno esteriore è qualcosa di secondario, di utile certamente, ma solo di secondario rispetto alla fede. È la fede che ci pone in unione con Dio ed è la fede che ci comunica la giustizia di cui abbiamo bisogno. Abramo fu giustificato per fede, come voi. Abramo è stato salvato come voi Galati, come voi Nisseni, come voi. Dio non ha salvato non salvava gli uomini nell'Antico Testamento in un modo, oggi in un altro e domani in un altro ancora. La salvezza si ottiene, si è sempre ottenuta per grazia mediante la fede soltanto. E questa promessa era per Abramo? No. In questa lunga genealogia dei figli di Abramo, adesso erano entrati anche i Galati, che non avevano nulla di meno dei credenti giudei e che non avrebbero potuto avere nulla di più, in quanto avevano ricevuto mediante la semplice e sola fede in Cristo tutte le promesse di Dio. Questi giudaizzanti erano andati da loro e gli dicevano: beh, sì, avete ottenuto belle cose, però vi manca ancora qualche cosa. Vi manca qualcosa. Se volete essere sicuri e certi, pienamente e a pieno diritto e titolo entrare nel popolo di Dio, vi manca qualcosa. Avete Cristo? Non è abbastanza. Avete la fede? Non è abbastanza. Dovete osservare questi giorni, dovete mangiare così, i vostri maschi si devono circoncidere. Quanto odio quelli che dicono che Cristo e avere Cristo non è abbastanza. Odio. Perché queste persone sviliscono e diminuiscono Cristo. All'inizio della mia vita cristiana, sapete quanto sono stato male? Ero felice perché avevo ricevuto Cristo nel mio cuore e la mia vita era cambiata da così a così. Ero un bestemmiatore e da quel giorno in poi dalla mia bocca uscivano solo parole di lode al Signore. Ero un immorale e da quel giorno in poi la mia vita divenne santa e pura. Ero un disubbidiente e uno svogliato nel fare le cose. E da quel giorno in poi divenni una persona seria e diligente nello studio come nel lavoro e nelle mie relazioni con i miei genitori. Ma dopo un po' qualcuno mi disse: sì, però non hai ancora abbastanza, ti manca qualche cosa. E che cos'è? Devi ricevere lo Spirito Santo, la pienezza. E quanto soffrì! Non ho abbastanza. Non ho abbastanza. Sì, non hai abbastanza. Cristo non è abbastanza. La fede non è abbastanza. Guardate, cambiano i termini delle cose, ma l'errore diabolico è sempre lo stesso. Cristo non ti basta. Ieri si chiamavano giudaizzanti, oggi li chiamiamo in un altro modo. Ma l'idea che ti manca qualche cosa quando hai ricevuto Cristo è una eresia. Una eresia! Un inganno diabolico! Noi in Cristo abbiamo tutto. E nella semplice fede in Cristo, che trasforma la nostra vita, abbiamo tutto. Ma queste persone volevano dare la certezza ai Galati, e devi avere qualche segno esteriore, altrimenti come fai ad essere certo? E Paolo risponde a questa obiezione. Come? Guardate il testo. Riconoscete dunque che quanti hanno la fede sono figli di Abramo. E come facciamo a essere certi? La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. Come potevano essere certi di appartenere a questa genealogia, di essere dei veri figli d'Abramo? Paolo risponde: potete essere certi perché lo dice la scrittura. Non visioni, non angeli, non voci dentro la mente, non segni esteriori, non la circoncisione, non le vostre opere, non quello che vi pare, la scrittura lo dice. E questa espressione è interessantissima. È importantissima. Due superlativi assoluti. Perché? Perché? Seguitemi soltanto un istante. Perché qui la scrittura viene personificata. È come se parlasse. Cioè, come se fosse una persona. La scrittura dice, guardate, rileggetelo, la scrittura prevedendo, la scrittura prevede, che cos'è la scrittura? Cioè, una persona prevede, una persona dice, una scrittura, una persona preannuncia. Riconoscete la scrittura prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia. Ma Paolo, che cosa stai dicendo? Hai citato anche male, perché poi se leggi il passo dove si trova questo, queste parole, in te saranno benedette le nazioni, chi è che lo dice? Chi lo dice? Genesi 12:3, prendete il passo. Genesi 12:3. Leggiamo dal versetto 1. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Chi lo dice? Chi sta parlando? Dio, il Signore. E perché Paolo dice che lo dice la scrittura? Che strano! Non c'è niente di strano, perché nella mente di Paolo quello che dice la scrittura lo dice Dio, e quello che dice Dio lo dice la scrittura. Cioè Paolo credeva nell'ispirazione plenaria e verbale della scrittura. E quando Dio dice qualcosa, lui può dire: lo dice la scrittura. E quando la scrittura dice qualcosa, noi possiamo dire che lo dice Dio. Questa è la parola di Dio. Quando noi leggiamo la Bibbia, dovunque noi la leggiamo, leggiamo le parole scritte da Paolo, da Giovanni, leggiamo le parole scritte da Salomone, da Davide, da Isaia, da Geremia, da Ezechiele, da Mosè. Questa è la scrittura. Ma ciò che la scrittura dice è esattamente ciò che Dio vuole dire a noi. Nella mente di Paolo, e così nella mente di tutti gli evangelici veri, c'è questa identificazione: tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile, eccetera, eccetera. Alitata da Dio, soffiata da Dio. Ogni pagina è parola di Dio. Ogni pagina. Quando qualcuno vuole dire cosa mi vuole dire Dio, ecco qui tutto quello che ti vuole dire Dio. E quindi come potevano essere certi i Galati che loro erano giustificati? La scrittura lo dice. La scrittura aveva detto, Dio aveva detto ad Abramo che in lui tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette. Abramo è stato giustificato mediante la fede. Voi che avete la fede di Abramo, anche se non appartenete alla discendenza d'Abramo naturale, però avete le medesime benedizioni. La promessa è per tutte le nazioni. Il modo di pensare di questi giudaizzanti era estremamente nazionalistico, esclusivistico, mentre la giustificazione mediante la sola fede è la promessa che Dio aveva fatto a tutte le famiglie della terra, a tutte le etnie. I Galati non dovevano sentirsi fratelli minori in nessun popolo. Questo è l'universalismo biblico. Quale fonte di conforto per noi? Non dobbiamo assumere i costumi, le usanze di alcun altro popolo. Possiamo servire il Signore da italiani, da africani, da americani, da cinesi, perché nessun popolo è escluso dalla promessa fatta ad Abramo. Questa è la promessa della progenie che era stata preannunciata. Cristo porterà ci sarebbe venuta una progenie che è Cristo, che avrebbe portato la benedizione affinché tutti quanti, tutti i popoli, tutti gli uomini di tutti i popoli potessero essere benedetti. Qualcuno della Nigeria si potrebbe alzare e dire: ma questa promessa è anche per me? Certo che è per te. Qualcuno dal Ghana si potrebbe alzare e dire: ma è per me? Certo che è per te. E se ci fosse un cinese, un sudamericano, un asiatico, la promessa è per tutti gli uomini di tutte le nazioni, perché in Abramo, grazie a Cristo e per la fede in Cristo, tutte le etnie della terra sono benedette. E questa salvezza per grazia, mediante la fede, viene chiamata la benedizione. Con queste parole concludo, poi ho solo alcune parole di applicazione. Guardate cosa dice Paolo: in te saranno benedette le nazioni, in tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Quelli che hanno la fede in chi? La fede in Dio, la fede in Cristo. Questa benedizione, leggiamo al versetto 14, di Abramo, viene sugli stranieri in Cristo. E così abbiamo potuto ricevere per mezzo della fede lo Spirito Santo promesso. In questo modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Abbiate fede in Dio, ha detto Gesù, e abbiate fede anche in me. I veri figli d'Abramo ci diventiamo credendo in Cristo. Nessuno dei discendenti naturali di Abramo entrò in questa promessa semplicemente perché figlio naturale di un credente. Nel patto non si entra perché si è figli naturali di credenti. I figli naturali di Abramo non sono entrati nel patto tutti quanti. Ismaele non è entrato nel patto, non era figlio di un credente, non era circonciso. Entrano nel patto soltanto quelli che credono. Per questo noi predichiamo il battesimo dei credenti e non il battesimo dei figli dei credenti. Anche nel caso di Abramo vediamo che c'è questa distinzione. E qual è questa benedizione? Sarebbe molto bello soffermarmi su questo. Avrei bisogno di un'altra predica, però. Forse la lascio alla prossima predica, fra 2 settimane. Ma ve la voglio solo accennare. Qual è la benedizione di Abramo? E qual è la benedizione nella quale entrano tutti i figli d'Abramo? Abramo ebbe un posto d'onore fra gli uomini e le nazioni. Dio gli cambiò il nome. Da Abramo, padre eccelso, lo chiamò padre di una moltitudine. E gli ha dato veramente una moltitudine di discendenti. Pensate che tutti i popoli, arabi e tutti i popoli che appartengono, i cosiddetti semiti, insomma, discendono, gli ebrei discendono da Abramo, un popolo che dall'antichità continua ad esistere. Non esistono più i grandi popoli dell'antichità, sono spariti anche grandi imperi, ma questo minuscolo popolo continua ad esistere, fortemente connaturato e distinto. E i figli di Abramo hanno la stessa promessa. In Apocalisse capitolo 2:17 si legge del fatto che tutti quelli che appartengono a Cristo avrebbero ricevuto o riceveranno da lui un nuovo nome, un nome di onore, una posizione di onore. Abramo fu chiamato amico di Dio. Gesù ha chiamato i suoi discepoli amici. Abramo ebbe una grande eredità, non solo ricchezze su questa terra, non solo tanti figli. Ma Abramo andò ben oltre il benessere materiale, ed è scritto in Ebrei 11:10 che aspettava una città il cui architetto e costruttore è Dio. E anche noi, come figli di Abramo, è detto che la nostra cittadinanza è nei cieli. Aspettiamo una città, la città celeste. Anche noi, come il pellegrino di John Bunyan, siamo partiti dalla città della distruzione e stiamo andando verso la città celeste. Due o tre parole di applicazione conclusiva. Cosa diremo? La prima cosa è questa. C'è tanta gente che si poggia sulle proprie esperienze. Io ho fatto questa esperienza, io ho fatto quest'altra esperienza. E non è sbagliato considerare le esperienze. Sono le nostre esperienze. Ma la parola definitiva sulla validità di un'esperienza, dove la troviamo? Se io venissi da voi e vi dicessi: stanotte mi è apparso un angelo e mi ha detto questo, questo e quest'altro e quest'altro, oppure mentre dormivo ho avuto un sogno e ho ricevuto questa rivelazione, voi, come conoscendovi e conoscendo anche me, pensereste che sono impazzito, perché generalmente queste cose non le faccio. Però potreste anche starmi ad ascoltare. E poi che cosa dovreste fare? Dovreste ascoltare attentamente quello che vi dico e mettere a paragone le mie parole con quello che dice la Scrittura. Perché l'esperienza può avere un valore solamente nella misura in cui è sostenuta dalla Scrittura. E se non lo è, non vale nulla, non è valida. Ma io l'ho avuta questa esperienza. Ma se ne hanno tante di esperienze. Qualcuno di voi è mai stato innamorato? E quando siete stati innamorati la prima volta, il cuore vi batteva forte, 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 non pensavate che quella sarebbe stata la persona con la quale avreste speso tutta la vostra vita? Sì. E poi è stato così? No, nella maggior parte dei casi. Le nostre esperienze possono essere anche forti, intense, ma non hanno il valore dell'infallibilità. Solo la Bibbia ce l'ha. E tutte le nostre esperienze devono essere vagliate con la Scrittura. È presuntuoso ed eretico è colui o colei che dice: no, le mie esperienze non si passano, nessuno le giudica. Tutti le giudicano. La Chiesa è il luogo, e per questa ragione tante persone stanno ai margini della Chiesa o non si uniscono alla Chiesa, perché non vogliono essere giudicati dalla Chiesa. E la Chiesa è il luogo dove si giudicano le esperienze. E quando due persone affermano di avere la Scrittura dalla loro parte, cosa bisogna fare? Bisogna ascoltare con attenzione entrambe le parti e vedere chi dei due ha l'argomento migliore, più esaustivo, più fedele a tutta la rivelazione. C'è tanta gente che dice: ci sono tante religioni oggi, come si può sapere chi è a ragione? Chi dice così dimostra, primo, di non credere che la Bibbia è chiara. La Bibbia è chiara, ci sono parti della Bibbia difficili da comprendere, ma nel suo complesso, siccome è la parola di Dio, e Dio è una persona che quando parla, parla in modo da farsi capire, la Bibbia è chiara. E quindi la prima cosa che dice questa persona è che non capisce nulla del valore, del significato, dell'importanza della Scrittura come rivelazione di Dio e quindi chiara. Secondo, di non volersi impegnare a riflettere. Perché quando ci sono opinioni diverse, per scegliere bisogna capire a fondo. E chi non si vuole impegnare e vuole continuare a dire, oh, così mi hanno insegnato, così continuerò a fare, è una persona che dimostra di non avere lo spirito cristiano, che è lo spirito di chi ama la verità e la vuole acquistare a qualunque costo. Leggete il libro dei Proverbi, leggete il libro dei Proverbi, dove Salomone dice: figlio mio, se ricevi le mie parole, se servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza, inclinando il cuore all'intelligenza, se chiami il discernimento, se rivolgi la voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come l'oro. Se qualcuno di voi vi dicesse che sotto, nella vostra campagna, sotto casa vostra, c'è l'oro, non vi mettereste a scavare con tutti i mezzi che avete? Così la verità. C'è tanta gente che vuole avere tutta la conoscenza e la dottrina e diventare santo senza faticare. Non è possibile. Devi memorizzare la scrittura se vuoi averla nel tuo cuore. Ma come fai a citare la scrittura? Perché la leggo continuamente, la studio, la ripeto decine di volte. Come fai a predicare queste belle prediche? Perché sudo per guardare nella scrittura profondamente cosa dice, perché leggo e studio i commentatori, quelli che prima di me l'hanno studiata. Bisogna faticare. Ah, ma a me non piace leggere. Se ti piace rimanere ignorante, continua pure. Non vi offendete, eh? Non lo so, non so chi l'ha detto, ma se l'avete detto, prendetevela pure. Bisogna faticare, altrimenti non si cresce. E la terza cosa è essenziale comprendere che la scrittura è continua, c'è coerenza, c'è continuità nella rivelazione della scrittura. Dio ha sempre salvato gli uomini allo stesso modo. E coloro che attaccano la scrittura lo fanno o perché identificano i credenti con Dio, e spesse volte purtroppo i credenti danno cattiva testimonianza, oppure perché non la capiscono, o entrambe le cose. Recentemente, un paio di giorni fa, è morto un premio Nobel per la letteratura che era portoghese, José Saramago. Una persona che ha scritto dei libri terribili contro il cristianesimo, terribili. Beh, la visione del cristianesimo che lui aveva era principalmente quella cattolica romana, e un uomo che aveva delle ideologie certamente che gli impedivano di poter attribuire alcun valore alla scrittura, ma in sostanza quest'uomo poteva essere un filosofo, un letterato, ma era una persona che non aveva capito il messaggio della Bibbia. Ricordatevi, Gesù ha detto: ti rendo lode, Padre, perché tu hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Chi critica la scrittura, chi critica Dio, è perché non capisce. Credetemi, perché se andate un pochino più a fondo, anche a tutti quelli che vi dicono io ho letto la Bibbia, non sanno rispondervi alle domande che gli fate e possono rimanere solamente in quelle opinioni, solamente se non stanno ad ascoltare le ragioni che voi avete, e generalmente queste persone non le vogliono ascoltare. Non vi avvilite. Pregate. E l'ultima cosa, noi possiamo essere certi della nostra salvezza. La scrittura non mente, perché Dio non mente. Dobbiamo abbandonare ogni genere di misticismo, cioè l'idea che Dio ci parli direttamente. Dio non ci parla direttamente. Dio ci parla tramite la Scrittura. Lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere la parola di Dio. Fate caso. Avete mai notato? Io nella mia, ormai posso dire, lunga esperienza, 25 anni che frequento la Chiesa e dal 92 che predico regolarmente la parola di Dio, fra 2 anni entrerò nel mio quarto lustro, 20 anni di ministero. Nella mia esperienza io ho sempre notato che le persone più instabili, più inclini alla depressione, più strane, sono anche le più mistiche. Perché? Perché chi non si fonda sulla Scrittura è senza fondamento. Appoggia i suoi piedi sulle sabbie mobili e prima o poi lo vedete scomparire. Poi uscirà di nuovo la testa e dopo un po' scomparirà di nuovo. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te, diceva il salmista. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. La Scrittura dice, è l'argomento definitivo, perché dove la Scrittura dice, Dio dice. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per il conforto che deriva dalla tua parola e ti chiediamo, Signore, che tu ci istruisca sempre di più e sempre meglio, sempre più profondamente nella verità. Aiutaci ad amare Cristo, ad amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, a credere in Dio, a credere alle tue promesse, appoggiarci su di esse e a camminare così nella stabilità, nella certezza, nella consolazione che deriva dallo Spirito che prende la tua parola e la porta al nostro cuore. Ti ringraziamo per ogni cosa e ti chiediamo che tu ci accompagni nel resto di questo giorno affinché possiamo onorarti rallegrandoci sempre alla tua presenza. Nel nome di Gesù.